Lei è ancora in servizio nell'aeronautica militare?
Sì.
Con quale grado?
Attualmente sono tenente colonnello.
E presta servizio sempre a Martina Franca?
Sì.
Dove?
Al comando.
Nel 1980 che grado aveva, che funzioni svolgeva?
Dunque, in quell'anno ero tenente, sì, e lavoravo al centro soccorso aereo di Martina Franca.
Lei ricorda se era in servizio la sera del 27 giugno 1980?
Sì, ero in servizio.
Con quali funzioni?
Ero ufficiale coordinatore SAR in turno H24 appunto il giorno 27 giugno del 1980.
Quindi nella sala operativa del soccorso?
È corretto, nella sala operativa del soccorso aereo del terzo Rescue Coordination Center di Martina Franca.
Che orario, questo orario di 24 ore da che ora iniziava?
Diciamo che in quel periodo si faceva un orario generalmente dalle 8 del mattino alle 8 del giorno successivo, però poteva capitare le 8 e un quarto, le 8 e mezza, non era tentativo che alle 8, cioè non c'era un cartellino automatico, poteva esserci uno scarto di qualche 10 minuti.
La sala operativa era in contatto con il socco?
Ci sono state diverse trasformazioni, mi sembra ricordare che all'epoca stavano sullo stesso piano.
E la comunicazione come avveniva?
Diciamo era a distanza di una decina di metri tra una sala e l'altra,
sì,
insomma.
C'era anche una comunicazione telefonica o per altro modo?
Diciamo che c'era una rete telefonica interna con le quali si potevano selezionare i vari numeri, però si poteva anche, non dico parlare tra una stanza e l'altra, però c'era anche la possibilità di fare 10 metri e andare. E come non so se da un punto all'altro di quelle celle si può...
Ma c'era anche un interfono?
Mi sembra di ricordare di sì.
Era previsto un registro del soccorso?
Sì, c'era un registro di stazione. Dove...
Che faceva annotazioni su questo registro?
Sì.
Chi è che faceva?
Diciamo, lì era un lavoro di attesa basato su comunicazioni telefoniche. Chi prendeva il telefono? Diciamo,
durante il turno chi erano presenti?
C'ero io e un sottufficiale.
Sì. Allora, sull'ufficiale giudiziario vuol mostrare la fotocopia del quaderno di stazione.
Forse non abbiamo dato atto, Presidente, che non c'è l'avvocato Bartolo, quindi...
No, ma è sostituito dall'avvocato Nanni, sì.
Grazie, chiedo scusa.
Se lo riconosce come fotocopia del quaderno di stazione, poi faremo domande su notazioni specifiche.
Sì, questo era il quaderno di stazione dove annotavamo le comunicazioni.
Va bene. Lei ricorda quella sera quando avesse notizia che non c'era più contatto col 19, quindi c'era un forte sospetto che fosse quantomeno caduto?
Quando esattamente?
Quando ho avuto la prima notizia di allarme su questa
scomparsa
del 19. E da chi?
Mi sembra di ricordare che il maresciallo Marzulli mi portò la notizia dalla stanza adiacente, dal SOC che era adiacente a noi.
Più o meno l'ora è in grado di ricordarla?
Non lo so, forse l'abbiamo segnato sopra l'orario, insomma.
Non l'ho sentito, chiedo.
Forse l'ho segnato là sopra sul registro, è stato segnato l'orario del primo allertamento, perché mi sembra di ricordare che Marzulli venne da me e mi disse non si hanno notizie all'11.9.
Questa prima notizia fu sufficiente o no ad allertare le procedure del soccorso?
Diciamo una cosa, quando c'è un velivolo di linea con un certo numero di persone a bordo che non dà notizie, è una notizia, cioè è un fatto abbastanza preoccupante, insomma. Quantomeno c'era il dovere di cercare informazioni.
E quindi che cosa fece lei?
diciamo appunto per la gravità della notizia, mi allertai per cercare eventuali mezzi di soccorso, perché tutti i mezzi di soccorso avevano un certo grado di allertamento. Cioè, mi spiego meglio, se io so di una certa notizia, c'è un certo lasco di tempo per dare la notizia, allertare l'equipaggio di allarme e prima che vada in volo, appunto, sapere che ho quei 20-30 minuti di tempo per far sì che una volta l'aereo, una volta l'elicottero di soccorso sia per decollare, possa rientrare.
Senti, so anche il comandante della base?
Sì, il generale Mangani all'epoca. Come avvisammo anche il nostro capo del centro di soccorso aereo di Martina Franca.
Che era?
Il tenente colonnello Guglielmo Lippoli.
E a ricordo se nel corso di queste ricerche vi fu una segnalazione di presunto traffico americano?
Sì, ci fu appunto una comunicazione, mi sembra proveniente da Roma, perché noi a Roma avevamo un sottocentro di soccorso,
sì,
dove arrivò appunto una notizia di presunto traffico aereo americano.
Ma chi la ricevette questa notizia?
Mi sembra di ricordare che fu il maresciallo Mazzulli che lavorava in turno con me quella sera.
Che stava nella sua stessa, se ho capito bene, nella stessa vano, nella stessa stanza?
Sì, la stanza era la stessa, quindi stavamo a contatto quasi fisico, insomma.
Cosa le riferì il maresciallo Mazzulli?
Esattamente, non sono in grado di ricordare la lettera, ma comunque il senso della comunicazione era che Ciampino aveva avuto notizia che forse c'era traffico aereo in zona, insomma.
Il testo della telefonata, che quindi non era in termini dubitativi, il dubbio riguardava la presenza di una portaerei.
Sì, però fu una notizia che mi venne riportata, quindi io non... cioè, così come mi è stata riportata, così...
E lei che fece una volta che Mazzulli le diede questa notizia?
Una volta che arrivò questa notizia ci interessammo per vedere se ci fosse qualche fondamento di verità in questa, appunto in questa notizia, almeno sulla base delle possibilità che ci avevamo.
Ma come si interessò?
Diciamo che io non avevo la visione radar della situazione, mi interessai attivando le nostre fonti informative. Praticamente mi sembra di ricordare che chiamai al capo controllore.
Chi era il capo controllore?
Mi sembra il capitano, no, non mi sembra, sono sicuro, il capitano Patroni Griffi.
Sì. Prego.
Sì, e appunto chiedemmo a lui se questa notizia fosse surrogata da fatti reali, insomma.
Sicuro che se prima di chiamare Patroni Griffi non fece qualche altra telefonata?
Io personalmente? Guardi, era molto semplice parlare con Patroni Griffi. Se parlammo direttamente con Roma, chiedemmo anche a loro di interessarsi probabilmente, perché loro si trovavano in centro di controllo del traffico aereo.
Appunto, prima di venire di parlare di quest'altra telefonata che l'avrebbe fatto, le voglio fare questa domanda. Come mai non mi venne in mente di contattare subito Ciampino per avere qualche notizia più precisa sulla fonte di questa notizia?
Sì, il discorso...
Non risultano telefonate nell'immediatezza proprio?
Cioè, non risultano.
Nell'immediatezza, cioè appena avuta questa comunicazione?
A me le informazioni arrivavano non di prima mano, cioè arrivavano da fonti esterne. Ciampino, sotto centro di soccorso aereo, si trovava all'interno di un centro di controllo del traffico aereo.
Esatto.
Quindi, se loro avevano sicuramente possibilità di avere questa informazione, sarebbe stato utile per me.
Spiego, il sottosoccorso di Ciampino riferisce testualmente, più, non solo dalla telefonata di Bruschini, ma anche in una successiva, del capitano Trombetta, che la notizia gli viene... si comprende bene se dal capo controllore o dall'ufficiale, comunque dall'ACC di Ciampino,
il centro di controllo.
Lei perché non chiede di parlare subito col capo controllore di Ciampino?
Perché diciamo che era più semplice che il mio fiduciario, il sottocentro di soccorso di Ciampino, parlasse direttamente con loro, in quanto che mi sembra ricordare che io mi stessi interessando ad attivare mezzi di soccorso. Quindi se loro stavano lì sul posto, sarebbe stato molto più semplice per loro attivarsi per avere conferma di queste informazioni.
Ora, tornando al discorso di prima, la telefonata del maresciallo Bruschina al maresciallo Marzulli è delle 20:22 Zulu. Qui c'è una discrasia forse dipendente dal fatto che la telefonata è registrata su due siti, contrariamente a Ciampino e Martina Franca, quindi lo stacco di 2-3 minuti può dipendere dalla taratura. Certo è però che 3 minuti dopo, rispetto all'orario delle 20:22, cioè alle 20:25 Zulu, c'è una telefonata tra lei e il maresciallo Berardi.
Sì.
Se la ricorda, si ricorda di quale ufficio era il maresciallo Berardi?
Era del centro operativo di pace dello Stato Maggiore.
COP, no?
Sì.
Ed è lei che chiama il COP chiedendo di parlare con l'ufficiale di servizio. Ha ricordo di questa telefonata?
Sì. Sì, cercai di parlare col COP per informarla di questa situazione, insomma.
Ha ricordo del contenuto della telefonata? Specifica, se vuole, se no gliela
sì.
Posso leggere.
No, mi sembra che sia uscita anche sui giornali, tra l'altro. Cioè io chiesi proprio al COP, al Centro Operativo di Pace, di avere informazioni di eventuali portaerei presenti in zona.
Come mai per prima cosa lei allerta il COP?
Perché diciamo il COP era la sala operativa dello Stato Maggiore, sicuramente aveva più possibilità di me di avere informazioni, perché io al momento dell'incidente, o in quel frangente, la mia preoccupazione era appunto quella di organizzare i soccorsi.
E il COP in precedenza, quella sera, l'aveva mai avvisato?
Guardi, non ricordo, però le posso dire che quando c'erano, che so, trasporti aerei di ammalati, perché l'RC si occupava anche di trasporti aerei di ammalati, o altre circostanze, si informava il nostro ente superiore dello SMA.
Questa annotazione del COP, di questa telefonata al COP, non risulterebbe, almeno dalla lettura che io faccio, su questo brogliaccio.
Sì.
Può dire il motivo. Comunque consulti pure il brogliaccio, per vedere se per caso non l'ho colta.
Sì, non risulta, confermo.
Le vuoi sapere? Ora, se cortesemente vede il brogliaccio,
sì.
Ci sono annotazioni a sua calligrafia?
Sì.
Prenda come punto di riferimento quella un po' segnata in rosso che attiene la telefonata di Bruschina Marzulli.
Sì, la mia è ai 40. Trombetta dice che ultimo punto noto.
E via dicendolo.
Sì. La mia pure è quella.
Anche nella pagina successiva ce ne sono due.
Sì, parlo con Trombetta, ci mettiamo d'accordo per chiedere alla RIV sta per Regione Informazione e Volo, fino a 5.000 feet, da punto Ambra 13 Alfa fino a Palermo.
Sì, come vedi sono annotazioni piuttosto anche dettagliate, con una scansione oraria anche piuttosto frequente, quindi fa dire perché questa telefonata al COP non la segna.
Evidentemente non gli diedi il dovuto peso, perché queste annotazioni sono... Annotazioni, se le fa caso, se ce l'ho davanti, sono di punti di soccorso, perché qui sopra mi premeva scrivere che operazioni davo, che zona di ricerca assegnavo. Quindi, se questa comunicazione col COP non aveva approdato a nulla di certo, non lo...
Perché a una certa ora, se non sbaglio, alle 22:40 Zulu, lei fa una notazione circa un risultato negativo, mi pare, del capo controllore sulla presenza di portaerei, se non sbaglio, no?
Sì, il capo controllore nega presenza di portaerei americana in zona.
Mi pare anche il maresciallo Berardi diceva che a lui non risultava nulla.
Sì, come mi sembra di
ricordare. Poteva essere segnata anche questa.
Guardi, non lo so se riesco a spiegarmi, ma comunque nella concitazione del momento non riuscivo a scrivere tutto quello che effettivamente si dicesse.
Scusa, ma questo però è orario reale, credo, non è Zulu.
Quale?
Questo della notazione sul registro.
22:40 qui sembrerebbe orario, perché
orario locale, cioè orario bravo, non Zulu.
Chiediamola, che qui c'è un grosso dubbio, perché ci sono delle strane alternanze.
Perché?
Diciamo che questo sembrerebbe
Zulu o locale?
Questo mi sembrerebbe un orario locale.
Che a un certo punto vede c'è addirittura segnato le 10 come se fossero 10 di mattina, la telefonata sull'orario americano.
Se c'erano gli orologi a quarzo, quelli sono basati su 12 ore, quindi diciamo che può esserci stato questa
sincronizzazione. Quindi quando abbiamo 22:40 lei ritiene che sia orario normale, locale?
Io ritengo che sia orario normale alla luce di questo brogliaccio di stazione.
Perché inizio D19, cioè inizio, diciamo, vicenda, è riportata alle 21:22. Dice 21:22, SOC, capo controllore, ci allerta per velivolo DCA, quindi 21:22
è certamente orario locale.
Dopo il 28 giugno 010, quindi proprio per coincidere.
Sì, poi c'è la prosecuzione 28 giugno ore 010, che è in prosieguo all'ultima annotazione del 27, che è 23:40, quindi io sono intervenuto perché mi sembra per chiarezza, mi sembra che...
Che dopo questo orario che abbiamo appreso ormai essere fuori dare, signore, orario locale, continua un'attività però di ricerca di possibili tracce di questo traffico americano o di questa portaerei.
Onestamente non ricordo.
Perché abbiamo telefonate, per esempio, delle 21:40 Zulu, quindi
23,
posto più tardi, tra lei e il generale Mangani, in cui si parla ancora di questa ricerca del traffico, e c'è un ulteriore sollecito da parte del generale a fare ricerche presso Western.
Sì, non lo escludo, se risulta agli atti, non escludo che Mangani mi abbia potuto sollecitare una nuova ricerca.
Ricorda se Mangani, a proposito di questa supposta presenza di traffico americano, facesse delle ipotesi?
Guardi, non ricordo se le facesse, probabilmente può anche averle fatte, però non sono in coscienza in grado di dire.
Ma la ricerca di questo traffico, traffico comunque della presenza di questa portaerei, nelle vostre ricerche, chiedo scusa la ripetizione, a che cosa era finalizzata?
Era finalizzata ad avere ulteriori mezzi di ricerca e soccorso, perché come forse sarà reso noto, ormai all'epoca non è che ci fossero tanti mezzi per cercare le persone disperse. Cioè, sapere che c'era una nazione amica capace di darci un'aliquota di mezzi di soccorso sarebbe stato, diciamo, quintuplicare i nostri sforzi di ricerca.
Scrivete in una telefonata ancora successiva, 21:54 Zulu, quindi siamo quasi mezzanotte locale, direi.
Sì.
Tra lei e il capitano Trombetta del sottosoccorso, si torna a parlare di questa questione. Tony, dimmi,
sì,
dice lei.
Sì, sì, Tonino era lui.
Siamo proprio subito dopo l'inizio della telefonata. Trombetta, senti un po', sei riuscito a sentire qualcosa per gli americani? E lei risponde, dunque, West Star mi ha negato l'esistenza di portaerei in zona. Qui posso fare una breve parentesi per chiedere, per West Star lei che intende?
Io chiesi al capo controllore del SOC che c'era la sua rete di difesa aerea, quindi lui aveva la possibilità di contattare.
Ma Westar che si intende? Che sito si intende?
Westar si intende il sito superiore dal punto di vista difesa aerea a Martina Franca. quindi era un
centro.
Allogato
dove?
Era nel Veneto, poi non ricordo se fosse Verona, Padova, Verona-Vicenza, lì nel tempo è cambiata un po' la struttura di comando e controllo.
Perché alla sua affermazione, dunque Western mi ha negato l'esistenza di una porta aerea in zona, Trombetta replica, quindi non esiste traffico militare in quella zona, così sembra, e Trombetta insiste, oh, qui è sparito un aereo. E chi è sparito un aereo, perché quello non ha né detto ABC né messo, ha messo l'aerolinea d'emergenza. Chi è? Sempre quello, questo qui del 19. Lei dice è sparito. Trombetta dice è sparito, due sole cose, è esploso in volo, qualcuno se lo porta a spasso per il mondo. Dirottamento, interroga lei. Trombetta dice è un'ipotesi. Ho capito, ma è possibile che l'hanno dirottato senza dire né sì né no?
Questo sono
ma
io,
che
scusa.
Ne so, sì. Replica Trombetta, senti, a Marsala potresti interessare Marsala per vedere se loro hanno visto del traffico estraneo con il loro radar? Del traffico? Strano, eccetera. Nel con loro radar, le dice, chiederò, vabbè, senti, replica ancora una volta lei, ho interessato da Trombetta, da parte degli americani, lungo quella fascia non c'era niente? Sì, eh? Lei sembra qui non rispondere perché dice, sì, un'altra cosa, mi sono interessati i carabinieri di Palermo, ma sembra che questo si riferisca ad altro argomento, a trovare Jeep 4 per l'HH, in termini di soccorso.
GP4 era il carburante,
sì, sì,
probabilmente c'erano problemi di approvvigionamento.
Allora, su questo dovrei farle due domande. Una, non è che questa ricerca, oltre che indubbiamente finalizzata di traffico eventuale americano, di mezzi navali americani, oltre che a trovare mezzi per un eventuale soccorso, però fosse anche finalizzata a comprendere che cosa era successo. E secondo, poi Marsala è stata da lei allertata, come si afferma in questa telefonata?
Guardi, all'istante io non è che ci avessi tanto tempo per
non
fare...
Non ho capito. Scusa.
All'istante dell'incidente, non è che avessi tanto tempo per fare congetture e altre cose. Marsala posso averla contattata o personalmente oppure avvalendomi dei mezzi del SOC, perché il SOC aveva una diretta, quindi era più facile. Potrebbe anche essere che l'abbia chiamata. Comunque non diedi peso più di tanto a questa cosa, perché la ricerca era in corso, c'era, come lei mi ha ricordato adesso, problemi di GP4, quindi se c'era un elicottero in volo bisognava anche provvedere a fargli trovare il carburante per farlo riprendere la zona.
Tornando un passo indietro, una decina di minuti circa dopo la telefonata di Bruschina, poche minuti dopo la telefonata al COP.
Dopo la telefonata al COP?
Sì, dopo, che sono una distanza di brevissimi minuti, quindi alle 20:31 Zulo 33 a seconda della taratura dei due diversi siti, Ciampino, Martina Franca, c'è una telefonata tra lei e il capitano Trombetta.
Sì.
20:31 almeno nella trascrizione che ho io, e nella quale c'è tutto un discorso attinente alla posizione, quale fosse la posizione del 19 al momento della scomparsa dell'ultima battuta. Si parla anche delle operazioni di soccorso, delle motovedette che sono uscite. Nella parte finale, lei cambia, diciamo così, questo discorso e chiede a capitano Trombetta, poi cos'è questa notizia dell'affare là delle navi americane? Trombetta risponde, ma qui se stava parlando il capo controllore che ci deve essere la porta aerei. E dice, potresti andare più a fondo a questa notizia che qui non ne sanno niente? Risposta, adesso guarda, l'unico modo per poterlo fare è chiamare l'ambasciata, e lo sta facendo il capo controllore.
Risponde Trombetta.
Va bene, Trombetta, ciao, sì. Grazie, poi prosegue, ne parliamo un momento. Prego.
Sì, no, voglio, no, soltanto per dire che dalla perizia risulta che l'interlocutore di Martina Franca è un uomo. Abbiamo sentito Marzulli,
Si è chiarito che il maresciallo, che il tenente Smelti.
Ecco, no, questo perché siccome lei ha detto una telefonata tra lei e io dico
sì, perché lo davo per pacifico, comunque se vogliamo farla sentire non c'è problema.
Siccome in effetti
per maggior garanzia possiamo far sentire quantomeno questo.
A meno che il teste ricordi la telefonata di averla fatta lui, allora non ci sono problemi.
Io mi sto basando su quello che lei mi sta leggendo.
Sì, il ricordo, la lettura le fa ricordare questa telefonata? Se no sì. Possiamo fargli sentire questo passo per vedere se riconosce la sua voce.
Ah no, se era la mia voce, ma sì. Se stavo io e Marzulli nella stessa stanza, penso che sia pacifico. Comunque, se...
È quella ultima che
20
abbiamo...
e 30, quella è l'ultima che abbiamo sentito.
Cioè praticamente io parlo con trombetta e ci diciamo le zone di soccorso?
La parte antecedente della telefonata, tutto il discorso sui mezzi di soccorso attivati. Poi si cambia questo discorso e lei fa questa domanda. Lei, riteniamo sia lei sulla base anche delle dichiarazioni di Marzulli, però se vuole sentirla non c'è problema. Questa le fu fatta sentire anche in sede istruttoria, nella deposizione resa al giudice istruttore.
Se l'ho sentita durante la deposizione, ho detto che era la mia, insomma non penso che...
Nella deposizione del 15 gennaio del 92.
E allora, non... se avevo già detto all'epoca che era la mia voce, non posso fare altro che confermarla, insomma.
Pare sia superfluo, base a queste dichiarazioni.
Sì. Prende parecchio tempo a sentirlo, no?
Ma come vuoi? Poche battute. Sentiamo, noi tagliamo la testa al toro.
Sentiamo. Dammi Palermo. Palermo, il arrivo, tu, motoreste. Mi puoi dire i nomi? Aspetta un attimo, al cuore.
Secondo la mia voce.
Sì.
Sì, va bene, allora.
Capire, il riferimento all'ambasciata americana, fatto la trombetta sul quale lei non eccepisce, che rapporto aveva col soccorso? Perché mi pare che i centri americani per il soccorso non fossero un'ambasciata, no?
No, non penso. Non lo so.
Che riferimento aveva?
Se l'ha parlato, se ha parlato trombetta.
Sì,
di
ma lei dice ok, va bene, insomma.
Va bene perché me lo diceva trombetta di cui avevo fiducia. Tra l'altro trombetta era anche più anziano di grado di me. Se lui riusciva ad avere notizie tramite quella fonte, perché no?
Poi trombetta dice ok, ci sentiamo, ma trombetta rilancia il discorso. Senti tu, tramite i canali lì della difesa, sì?
Sì.
Non può interessare Bagnoli? Le dice, vediamo. È importante, capisci? Va bene,
sì.
Ciao.
Tramite canale della difesa, appunto perché la difesa aveva collegamenti con Westar e avrebbe potuto chiamare Bagnoli per... Cioè, io lo vedevo sempre come mezzi di soccorso eventuale. Perché se eravamo arrivati alle 23 e rotti, non si era stato trovato ancora niente.
Non erano le 23, questa era telefonata... delle 10.30 locali circa, 22.30 locali.
A maggior ragione bisognava avere contezza di questi mezzi se erano disponibili. Qualora fossero stati disponibili sarebbero potuti essere utilizzati nella missione di soccorso.
Ricorda se venne il comandante Lippolis quella sera?
Sì.
Più o meno
venne...
adesso che ora?
Mi ricordo che era estate, lui stava alla sua villa a mare, lo contattammo tramite in genere i carabinieri, perché Lippolis era un comandante che desiderava essere informato su gli eventi particolarmente importanti. E mi ricordo che venne nel corso della nottata.
Ma si fermò?
Sì, si fermò. Si fermò e con molto senso di responsabilità diciamo, assunse, mi affiancò e lavorammo insieme, io, lui e Marzulli, proprio perché la situazione era abbastanza importante.
Ma arrivarono altri? Altre persone?
No, tranne quelle del turno della mattina successiva.
Capitano Santa Maria non si vide, sì.
Capitano Santa Maria?
Non si vide? Faceva pure parte del soccorso.
Sì, fu il mio cambio all'indomani, il capitano Santa Maria.
Si vide solo alle 8 dell'indomani?
Sì, all'incirca, intorno alle 8.
Ricorda se ci furono altri contatti col generale Mangani?
Il generale Mangani voleva essere informato con una certa continuità, anche lui era una persona molto responsabile che voleva sapere come andassero le cose. Probabilmente ci saranno state nel corso della serata stessa.
Ma lei col capitano Patroni Griffi,
sì,
a parte la comunicazione iniziale, poi si tiene continuamente in contatto per questa questione della ricerca del traffico?
Probabilmente.
Se lei dice, a un certo punto lo annota anche, abbiamo detto alle 22:40 locali.
Sì, quella che mi ha fatto leggere prima, no?
Ma che cosa le riferiva il capitano Patroni Griffi? Sulle ricerche? Le ha riferito qualcosa? Che tipo di ricerche ha fatto?
No, cioè non ricordo insomma che cosa mi riferì. Il dato essenziale è che mi disse non ci sono quello che è scritto là prima, portaerei americani in zona, mi sembra.
Lei dicendo che tipo di accertamenti ha fatto?
Chiedo scusa, ma non mi importava più di tanto.
Per puntualizzarlo.
Sì, non mi importava più di tanto perché, ripeto, si lavorava a settori. Lui aveva certi settori, ne aveva di pesa aerea, io mi interessavo del soccorso aereo. Una volta che io ho lanciato informazioni e mi arrivano negative o positive, ne faccio, o ne facevo, perché non faccio più nulla del genere, ne facevo il dovuto uso.
Ma ricorda se il capitano Patroni Griffi in qualche momento venne anche nella vostra sala?
È probabile, perché come ripeto è come vedere, che so, la cella numero 1 e la numero 5, quindi l'evento era abbastanza notevole, quindi probabilmente.
Le chiedo perché c'è una telefonata delle 21:45 Zulu, quindi siamo praticamente quasi a mezzanotte, nella quale, ora le leggo il testo della trascrizione, dovrebbe essere giro 114, 21:45 su. E al solito qui, nella trascrizione c'è giro 114. Si compone varie volte il numero di telefono, nessuno risponde e in realtà viene registrata una specie di registrazione ambientale, cioè quanto viene registrato le voci all'interno della sala in cui si fa il numero. E qui nella registrazione le voci sono indicate solo come 1, U e U2, però devo comunicarle che il maresciallo Marzulli, in deposizione resa al giudice istruttore, identifica le voci nella sua maresciallo Marzulli, nella sua tenente Smelzo e nel capitano Patroni Griffi. Le leggo testo della telefonata. Senti, verrà il colonnello Lippoli.
Chi è questo?
Questo dovrebbe essere lei, aspetti un istante, prendo con precisione la deposizione di Marzulli. La deposizione di Marzulli è data 26 luglio 1991. Ora le dico le interpretazioni fatte, poi prima le leggo la telefonata e poi le attribuzioni che fa il maresciallo Marzulli delle voci. Senti, dice uno, verrà il colonnello Lippolis? L'altra voce risponde sì. E la voce di prima, no, questo va bene, lo devi dire a lui, ha detto il generale di informarsi con Western se c'è, e il maresciallo Marzulli attribuisce questa voce a lei.
Che parlo con chi, scusi, con Patroni Griffi?
Con Patroni Griffi. perché dice ancora la terza persona è sicuramente Patrone Gritti, chiamato da me su ordine di Smelzo.
Sì, è probabile, perché come ripeto stavamo tutti e tre, cioè tutti e due in una stanzetta.
Questa persona che da Marcello Marzulli è interpretato come Patrone Gritti, alla sua affermazione lo deve dire lui, ha detto il generale di informarsi con Vestar che c'è, ho capito, portaerei americana, dice il Patrone Gritti, secondo l'interpretazione di Marzulli, traffico americano. Sì, perché nessuno, ma nessuno non ci sta, dice Marzulli. Lui dice che non c'è stato qualche americano, lui dice, lei parla riferito al discorso del generale Mangani, non è che c'è stato qualche americano che si sia scontrato con l'Italia?
Ma mi aveva chiamato prima Mangani.
E ripeto,
io ho questa, sì, perfetto. Sta leggendo.
Io, possiamo sentirla se volete. Temo che sia il solito sottofondo, quindi che non si senta bene.
21:40-23. No,
21:45. Se volete
sentirla. Sì, no, la ringrazio, non è questo il problema, è che mi cerco di mettere, me ne parli nel colonnello Smelzo, senz'altro ha più capacità di me, però io non riesco a seguire questa
lettura. No, è la prima volta che entro in un consenso così importante, quindi non è che...
Se lei riesce a seguire perfettamente quello che dice il pubblico ministero, con intonazioni, voci, questo lo dice Tizio, questo
attore non sono, insomma, deve riuscire a fare più
no,
voce.
Ecco, nel senso che mi rendo conto che poi il pubblico ministero si trova in una condizione difficilissima, quella di dover interpretare.
Sai, pacifica, secondo Marzulli,
Ecco, ma anziché andare a contestare immediatamente, cioè immediatamente, la interpretazione di Marzulli, mi sembrerebbe che magari percorriamo una strada più diretta, se facciamo ascoltare la telefonata al colonnello Smelzo e poi chiediamo a lui cosa ne pensa.
Possiamo
e poi
provare se riusciamo a sentirla, questa voce un po' di sottofondo.
Questa è...
Possiamo provare, Presidente?
Sì,
c'è il tecnico ancora?
Infatti è questo, cioè per individuarla qui sulle trascrizioni...
Sulle trascrizioni. Io ce l'ho, è allegato poi.
Le trascrizioni.
Se prendete come riferimento la deposizione al giudice istruttore di Marzulli, 26 luglio 91, e alla fine si riapre il verbale, presenza del PM dottor Roselli, e il G, dal buon ascolto della telefonata, ore 21:45 Zulu, del 27 giugno 80, giri 114. Il test dichiara che le voci che si sentono sono la propria, del tenente Smelzo, e poi riconosce la terza voce in quella di Patrone Gritti. Questa è una telefonata ambientale, diciamo così.
Sì, ma come ambientale? Sempre vicino a una cornetta e lì mica c'erano le microspie che...
Nel senso che non si sente l'altro interlocutore perché non risponde ancora,
sì,
no?
Sì, ma voglio dire...
Ambientale in questo senso.
A noi ci risulta, 21:45, ora Zulu, del 27:06:80, e c'è una conversazione tra Smelzo, Genco e Garzano. No, ma la mia era una domanda... Io non metto in dubbio quello che lei legge, io dico solamente... che nello stesso minuto, dello stesso giorno, della stessa ora...
E lo so se la Corte l'ha trovata.
Comunque sì, abbiamo trovato.
La Corte l'ha trovata.
Nella trascrizione Franco, Brito Franco, della Pizza B, pagina
forse
101...
Forse 21:43.
No, 21:45 del 27 giugno, giro 114.
Sì, però segnato in altri orari, va su, giro 114, esatto.
Giri 114, cioè appunto sono indicate le varie voci durante il segnale di libero, quindi ambientale, diciamo, tre voci di uomini, sì. U1 e U2. E quindi, ecco,
vogliamo provare
questa
a
è una trascrizione di una registrazione ambientale,
sì.
Non c'è poi colloquio telefonico.
No, non c'è perché il telefono chiamato non risponde. Quindi il senso questo. Della domanda, se il test intende sentirla per maggior cognizione, Se preferisce leggere il testo della trascrizione, gli è sufficiente, dicendo che secondo la deposizione di Marzulli, U è lui, U è uno Marzulli e U è due Patroni Griffi. Comunque, come preferite, preferite sentirla, nessun problema.
Tanto. Ecco, pagina, io dico al testo, 101, sì. La pagina e poi prosegue dietro per un breve periodo.
E io ci sarei
lei sarebbe U1 Marzulli e U2 Patroni Griffi, secondo la dichiarazione di Marzulli, per correttezza.
Quindi U2 è Patroni Griffi.
Presidente, mi scusi. Nessuno di noi dubita che Marzulli abbia detto il vero, perché voglio dire sono voci che conosce, però lasciargli leggere questa telefonata sul presupposto di cui il colonnello ha bisogno, cioè quindi quello che ci ha detto adesso, quindi U2 sarebbe Patroni Griffi. Io insisterei, compatibilmente con le possibilità tecniche di questa corte, di farlo ascoltare, perché può rendersi conto meglio di quello che accade.
Sì, sì, intanto vediamo se per caso lei ha memoria di questa conversazione ambientale.
Può essere probabile che U2 sia Patroni Griffi, è questo, no, il termine,
sì.
Perché U2 lui mi ha detto che non so a che cosa si riferisca, però ho chiamato Westar e lui in precedenza, da come mi ha detto lei, ha chiamato Westar.
Sì, comunque scusi, lei deve dire quello che ritiene, non fare i collegamenti diciamo logici, ecco.
Chiedo scusa.
No, siccome se lei deve riferire sui fatti, se eventualmente lei ricordava con precisione questa telefonata, allora lo dica. Se invece
no, guardi,
cerca di ricordare sulla base di presupposti
io,
soltanto dettati alla logica.
Oppure... In tutta onestà non allora, ricordavo di questo, mi sto basando.
Allora, eventualmente ora la sentiamo. Sì, se ci vuol ridare la...
La sentiamo, proviamo.
Sì, intanto magari possiamo andare avanti, intanto che chiamiamo, perché questo credo sia, dunque, vediamo un po' se c'è la parte
a pagamento
della stessa
istante solo, Presidente.
Sì, vabbè, era sempre la stessa.
Quando poi arrivò il colonnello Lippoli, se ho capito bene, non arriva prestissimo.
No, lui arriva.
Perché da questa telefonata risulta che ancora stava arrivando. Tant'è vero che poi a un certo punto dovete allertare, mi pare, la vigilanza per farlo passare da una telefonata.
Non ricordo.
Date istruzioni. Ma il colonnello Lippoli, si ricorda se poi prende in mano direttamente la situazione?
Diciamo che io ero tenente, all'epoca ero... un giovane tenente, mentre il colonnello Lippolis era mio capo diretto, di cui avevo grandissima stima perché aveva tantissime ore di volo, era pilota, quindi avevo diciamo un naturale senso di rispetto nei confronti del mio diretto superiore, che ritenevo una persona estremamente in gamba. Quindi è probabile, proprio per un senso di gerarchia insito nel mio status di militare, che quando si è arrivato a Lippolis, non dico gli abbia ceduto tutto, però lui si sia comportato come effettivamente quello che era il capo del centro di soccorso aereo.
Mi chiedevo, perché se lei comunque, anche quando è arrivato Lippolis, è rimasto stretto a contatto con
certo,
le poi della stessa sala,
sì.
Praticamente. Quindi al ricordo che a un certo punto si crea un... ora non so se proprio quando arriva l'Ippolis, poco prima, si crea un rapporto diretto con il capo, famoso capo controllore di Ciampino.
Ricordo, ricordo
di una telefonata in cui si riesce a parlare direttamente col capo controllore di Ciampino.
Ah, il capo della CC?
Che poi pare non si chiamasse capo controllore, avesse un altro termine comunque.
Onestamente non ricordo.
Non ricorda neanche come si chiamava?
No, onestamente io ho avuto moltissimi contatti. Ho avuto moltissimi contatti con Trombetta, di cui...
Esatto, perché vedi, alle 23:51 Zulu,
quindi
siamo praticamente 6 minuti dopo la telefonata di cui adesso riusciremo a sentire. C'è una telefonata, praticamente quella prima telefonata è un minuto prima che arriva l'Ippolis, perché subito dopo si cerca di mettersi in contatto con Ciampino, alle 23:51 c'è questa telefonata tra il tenente colonnello Lippolis è una persona che si qualifica come il maggiore, qui dice Maccari, in realtà Massari, del controllo. Ha ricordo di questa telefonata?
No, onestamente no.
Perché è la prima volta che nella sera ci si mette in contatto direttamente col capo controllore.
Onestamente no, perché come dicevo prima i contatti io li avevo con Trombetta, che era quello che... gestiva.
Sì, ma le dico, il problema è che il tenente colonnello Lippolis è arrivato, abbiamo visto, proprio in quel momento, quindi non conoscendo la situazione precedente, questa per fare questa telefonata, ora ne parliamo del contenuto, deve avere l'input da voi.
Scusa,
ora possiamo leggere.
Pubblico ministero, puoi ricordarmi che ora è questa telefonata?
Sì, ora, certamente, dunque, questa telefonata è la pizza B di Martina Franca, ore 23:51 Zulu. Quindi siamo
a 2 ore di
ritardo. No, ho sbagliato, chiedo scusa.
Ecco, mi era sembrato che ci fosse questo qui.
Sì, chiedo scusa il riferimento temporale, come vedete anche noi capiamo. Perché ovviamente l'Ippolis era arrivato un po' dopo. Però questa telefonata, io le leggo il contenuto, quindi avviene dopo mezzanotte.
Questa
attiene, ora le leggo il contenuto, il problema di due tracce.
Tra chi attiene questa telefonata?
Tra il colonnello Lippolis e il maggiore Massari.
Ah.
Lei non ha ricordo del contenuto di questo?
No.
Le leggo le battute iniziali. Tenente colonnello Lippolis, chi parla? È il maggiore Massari del controllo. Buongiorno, ci conosciamo, come si chiama lei Lippolis? Mi dica. Allora, il problema è questo, dice il tenente colonnello Lippolis. Noi abbiamo due tracce che fanno tutte e due l'Ambra 1. Due tracce, abbiamo queste battute. Quindi ha ricordo di questo problema, di queste due battute che creavano ovviamente qualche problema.
Se è stata fatta questa affermazione da Lippolis, probabilmente...
Se lei non ne ha ricordo, è inutile che glielo chiedo.
No, so che Lippolis fece diverse telefonate, si interessò anche direttamente con la difesa aerea proprio per vedere tutte le tracce presenti in zona. Io mi interessavo più della parte ordine di missione da dare a Pari Velivoli e diciamo dopo che arrivò Lippolis gli fece un po' il punto della situazione con tutte queste indicazioni.
Perché punto significativo nella parte finale di questa telefonata dove con riferimento appunto a una di queste due tracce che si suppone sia l'Air Malta, ma il tenente Lippolis esprime inizialmente dei dubbi, si afferma. Il maggiore Massare dice, è la parte finale della telefonata, a metà dell'ultimo foglio. Comunque sappiamo che stava rivolto verso l'interno. Quanti minuti dietro viaggiava? Quanti minuti dietro viaggiava? Chiede all'interno. E poi ha avuto la risposta. 10 minuti dietro viaggiava. Dopodiché il tenente colonnello Lippoli si dice, ma poi ha recuperato, perché correva come un figlio di puttana. Ma allora basta, allora per noi quello era Air Malta. Però ricordo dei motivi per cui sorge questo dubbio.
Non lo so, probabilmente per avere altre informazioni di velivoli che potevano atterrare da qualche parte. Sapere che l'Air Malta fosse stato da un punto all'altro, che so, da un aeroporto di partenza a una destinazione, si poteva riuscire a contattarlo alla destinazione per avere notizie di eventuali informazioni in merito, presumo però.
No, vabbè, ma opinioni no, vorrei sapere se lei aveva un ricordo.
No, onestamente.
Perché venisse fatta questa...
Il perché?
Questa richiesta di chiarimento, che ormai quell'ora era certo purtroppo che l'aereo
quello
fosse
sì.
Caduto ormai, no? Siamo pronti per la registrazione? Per l'audizione telefonata ancora?
No.
La telefonata è sempre quella U1, U2?
Sì, quella che...
Questa telefonata è susseguente alla comunicazione di Mangani di cui lei diceva prima?
Sì, quale telefonata?
Dunque, U1
sì,
e U2.
Sì, susseguente alla comunicazione del generale Mangani. Un istante, Presidente. Poi abbiamo il secondo giro. Poi. Allo Stato, allora, se mai, mi riservo la domanda al secondo giro dopo la telefonata, quindi allo Stato.
Sì. Allora, parte civile.
Sì, l'Avvocato Snato. Colonnello, io ho bisogno che lei mi chiarisca...
Tenente Colonnello, prego.
Sì, beh.
No,
è più lungo, tenente colonnello.
Tenente colonnello, ho bisogno che mi chiarisca soltanto 3 punti.
Sì.
Lei ci ha detto che la distanza tra il SOC e l'RCC era minima, ci ha parlato di 10 metri.
Onestamente non ricordo proprio il numero dei metri, però erano affiancati.
Una decina.
Ho fatto l'esempio di quelle aule con la grata.
Quindi
diciamo che stavano...
tra lei e queste... Grazie.
Sì, su per giù.
Lei poteva vedere la sala del SOC?
Dunque, se uscivo dal mio cubicolo, sì, la potevo vedere, però vedevo in lontananza il collega, perché il SOC aveva tante console sono delle specie di, come devo dire?
Postazioni,
esatto, bravo. Postazioni con i visori radar e loro li vedevano. Io invece lavoravo in una stanzetta con un tavolo teso tra me e l'operatore, il sottufficiale, con diverse linee telefoniche. Di fronte a me c'avevo una parete di vetro che affacciava su una vasca.
Ecco, in questa vasca c'erano queste console con i monitor?
Guarda, ci furono diversi rimaneggiamenti, però di certo non riuscivo a vedere, seppure ci fossero state, dalla mia...
Sì, infatti io non le chiedo se lei vedeva i monitor, però lei vedeva comunque le postazioni con i monitor e le persone che erano...
Se c'erano, sì, perché in questa vasca ci sono stati diversi momenti di ristrutturazione in base ai quali i monitor stavano o... temporalmente potevano trovarsi o giù o su. Non sono in grado di dirle all'epoca se stessero su, però ragionando per logica penso che stessero sullo stesso piano mio in fondo.
Comunque i monitor c'erano.
I monitor ce l'avevano.
E lei ne sa, per quanto ne può ricordare, sa questi monitor cosa riportavano?